Bentrovati a tutti i tifosi vichinghi e tutti i tifosi di football, bentrovati a questa nuova puntata di Purple Valhalla. Io sono Alessandro Taraschi, con me come sempre c'è Francesco Porcello. Bentrovato Francesco.
Ciao Ale, un saluto a te, un saluto agli amici di Purple Valhalla, ma un saluto più grande in generale a tutti gli appassionati di football NFL che seguono il nostro podcast.
Ringraziamo ovviamente tutti gli ascoltatori che ci hanno scaricato fino a questo momento, ringraziamo The Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi podcast sugli sport americani. Questa settimana ne troverete addirittura 28 pubblicati freschi freschi. Settimana difficile per noi tifosi vichinghi, a condividere i nostri dolori. Questa sera ci sono Antonello Morfeo, ben trovato Antonello.
Grazie per l'invito ancora una volta e un saluto a tutti gli appassionati vichinghi in ascolto.
E Gabriele Greco che torna con noi. Bentrovato Gabriele.
Grazie, grazie, sono contentissimo di essere tornato nonostante questo loss Monday, così come c'è il Victory Monday, molto molto triste e in questa serata di fine estate. Vabbè, grazie per avermi invitato, speriamo di riportare un minimo di sorriso, forse ci proverò, dai.
Ricordiamo animatore della pagina Minnesota Vikings Italia. Ultima novità in ordine di tempo. Anthony Barr fuori tutta la stagione, uno strappo ai pettorali. Francesco lo lascerà in injury reserve, un infortunio molto doloroso. Quando capita, la stagione è conclusa e così è stato per Anthony Barr, così sarà per Anthony Barr. Francesco, rompiamo gli indugi, sarà una puntata di sofferenza come è stata quella scorsa. Andiamo con la partita. Quindi a te, ancora una volta, più che l'onore, l'onere di raccontare la breve e triste sfida persa contro i Colts ad Indianapolis.
Ale, io ti ringrazio di questo splendido compito che oramai da 2 settimane mi accompagna all'inizio dei nostri episodi di Purple Valhalla. Cercherò di essere il più rapido e indolore possibile. Quindi i Vikings arrivavano dalla sonora sconfitta in casa subita ad opera dei Green Bay Packers e speravano di riprendersi con una vittoria, peraltro in un campo dove non avevano mai vinto in precedenza e come tutti ben sappiamo, dove non sono riusciti nel loro obiettivo neanche domenica. Quindi al Lucas Oil Stadium, domenica 20 settembre, l'incontro Minnesota Vikings-Indianapolis Colts. Alcuni aspetti importanti che vorrei sottolineare: per infortunio, per scelte del coaching staff, Chad Beebe, Cam Dantzler, tra gli altri, e Oli Udo non hanno partecipato a questo incontro. Era praticamente senza i suoi due fortissimi tight end, vale a dire Jack Doyle ed Eric Ebron. La partita, in particolar modo per quello che concerne lo scoring, è molto facile da descrivere, visto che i Vikings hanno segnato durante il proprio primo drive con un ottimo drive con un misto di lanci e corse che ci hanno fatto ben sperare. Purtroppo qualcosa si è bloccato nell'ingranaggio una volta che i Vikings sono entrati in red zone e quindi c'è stato il field goal di Dan Bailey. Dan Bailey, peraltro, che sottolineo è al 21. Una nota positiva che esce, diciamo, che possiamo prendere da questa serata è sicuramente la stabilizzazione dei nostri special team, in particolar modo del nostro kicking game. Quindi sia il long snapper che l'holder che i Vikings hanno acquisito, senz'altro, fanno bene il loro lavoro. Dopo la segnatura dei Vikings, ci sono stati in campo praticamente soltanto gli Indianapolis Colts. In particolar modo, in analogia con la partita di Green Bay, nel secondo quarto i Colts hanno messo a segno 15 punti con un touchdown dell'ottimo rookie Jonathan Taylor su corsa. Poi, su quello che oramai è diventato diciamo, un episodio abitudinario delle prime due partite dei Vikings, Kirk Cousins è stato seccato nella end zone per una safety, dopodiché 3 field goal del kicker di Indianapolis, Rodrigo Blankenship, hanno fissato il punteggio all'intervallo sul 15-3. Indianapolis ha poi calciato all'inizio a metà del terzo quarto un ulteriore field goal. Un touchdown è arrivato da un lancio di Philip Rivers a Zach Pascal. Successivamente il quarto field goal di giornata di Blankenship hanno fissato il punteggio sul 28-3 in quello che oramai è tristemente noto come garbage time da 3 yard, dove peraltro Dalvin è riuscito a entrare in end zone nonostante il bloccaggio della linea non fosse, e dei ricevitori anche non fosse dei migliori, quindi un touchdown tra virgolette inventato da Dalvin, hanno fissato il punteggio finale sul 28-11 per Indianapolis. Quindi neanche quella rimonta furiosa, sebbene poi inutile, che c'era stata nella seconda con Green Bay, c'è stata. I Vikings praticamente si sono spenti dopo il primo drive per riaccendersi soltanto alla fine della partita. 2500 erano gli spettatori, perché avendo il Lucas Oil la possibilità di aprire il tetto non è soggetta alla regolamentazione degli stadi indoor, e quindi un minimo di tifosi c'era. Andiamo a guardare rapidamente le statistiche principali di questa partita. Miglior rusher dei Vikings, Dalvin Cook, con 14 portate per 63 yard e un touchdown. Ottima la prestazione, come dicevamo, di Jonathan Taylor, che è il rookie subentrato a Marlon Mack dopo l'infortunio della settimana scorsa, 26 per 101 e un touchdown. Kirk Cousins, 11 su 26 per 113 yard, seccato 3 volte, 3 intercetti lanciati, quarterback rating di 15,9. Per gli amanti delle statistiche, la peggior partita nella sua carriera di gran lunga. La peggiore prima di questa era stata l'ultima della regular season 2017, la sua ultima. Il QB rating alla fine della partita di Kirk era stato di 31, quindi è riuscito a dimezzare quella che era stata la sua peggior prestazione. Philip Rivers, 19 su 25, 214 yard lanciate, 2 sack subiti, un touchdown e un intercetto, un quarterback rating molto più soddisfacente di 97,8. Una cosa che è balzata agli occhi un po' di tutti, e sicuramente verrà ripresa poi anche dai nostri ospiti: occhi solo per Adam Thielen da parte di Cousins, nei 26 tentativi di lancio, 8 in 8 di questi, però anche lui una partita da dimenticare, 3 ricezioni soltanto per 31 yard. Il miglior ricevitore dei Vikings, Justin Jefferson, anche lui 3 ricezioni ma su 3 target, quindi 3 su 3 e 44 yard ricevute. Il terzo tight end in ordine di depth chart, adesso primo tight end dei Colts, Ali Cox, 5 ricezioni per 111 yard, sicuramente il migliore del pacchetto dei ricevitori della squadra di casa. Eric Wilson è stato l'autore dell'unico intercetto effettuato dai Vikings a danno di Rivers. I tre intercetti invece di Indianapolis sono stati ad opera della safety Willis e di due cornerback, Moore e Kerry. C'è stato un avvistamento di Yannick Ngakoue, che ha portato a casa il primo sack della sua carriera vichinga. Peraltro è stato uno strip sack con la palla che è stata persa da Philip Rivers, ma poi è stata immediatamente ricoperta da un giocatore di linea, quindi i Vikings non sono riusciti a ottenere il possesso della palla. Rapidamente guardiamo e vado a chiudere le statistiche di squadra: 24-12 i primi down, quindi esattamente il doppio per Indianapolis, così come le yard guadagnate sono il doppio, 175 per i Vikings, 354 con un guadagno quindi medio di 5,3 yard ad azione offensiva, contro le 47 dei Vikings per un guadagno medio di 3,7, quindi più di una yarda e mezzo di differenza. 151-80 le yard di corsa, lo abbiamo già detto, 203-95. Altre sono interessare chi ci segue: 6 penalties per 45 yard i Vikings, 9 per 93 gli Indianapolis Colts. Bene, abbiamo detto del kicking da tutte e due le parti. Il time of possession un po' meglio, ma non molto, rispetto alla settimana scorsa: 21 minuti e 35 i Vikings, 38 minuti e 25 Indianapolis. Ale, questo è tutto quello che possiamo dire di questa partita. Mi dispiace di non avere informazioni positive da condividere.
Ahimè, le informazioni sono negative. Aggiungo due note statistiche. Spero che gli ascoltatori abbiano compreso a fondo il discorso, perché abbiamo avuto, Francesco, qualche breve problema, breve assenza di voce, ma si è capito perfettamente il succo della tua analisi. Per far capire il disastro di domenica, segnalo che gli Indianapolis Colts dal 2010, dall'ottobre, 17 ottobre 2010, non avevano un running back con più di 100 yard e un ricevitore con più di 100 yard dal 2010. Aggiungo, ma questa è più una nota di colore, che Rivers ha raggiunto Fran Tarkenton, e lo aggiungo proprio perché si tratta di Fran Tarkenton, con la 124esima vittoria da starting quarterback, e è l'ottavo posto all time, appunto, al pari di Fran Tarkenton. Era proprio una nota di colore. La conta dei problemi, Francesco, che emerge da quanto hai raccontato è enorme a dir poco. Io ero tra quelli che si aspettavano una stagione con gigantesche difficoltà difensive, che ci sono, non mancano, sono presenti, ma che ipotizzavano, lo ammetto, che la squadra potesse essere trainata dall'attacco. Invece l'attacco è iniziato in retromarcia sparata. E sono anche scoraggiato, ve lo devo dire, per l'assenza di quello che una volta si chiamava mordente. In questo, sinceramente, mi sembra, come ho ricordato anche la scorsa settimana, che manchino i leader, che manchino quelli che si fanno sentire nello spogliatoio, che manchi anche un po' di pressione da parte degli allenatori. Adesso però sentiamo gli ospiti, io ho parlato troppo, voglio sentire, secondo i nostri ospiti, vale a dire Morfeo e Gabriele, qual è stato secondo voi il problema maggiore di questi, qual è secondo voi il problema maggiore di questi Vikings? Morfeo, 2 minuti per te.
Allora, inizio col dire che rispetto a quanto ho detto nel podcast numero 3, mi sembra, quando andavo ad analizzare la stagione dei Vikings, è tutto come da pronostici. Cioè, nel senso che avevo pronosticato le prime due sconfitte contro Green Bay e i Colts, e così è stato. La cosa che però mi spaventa, al di là delle sconfitte, sono le prestazioni, perché ci sta a perdere, ma non ipotizzavo delle sconfitte così sonore. E questo secondo me è da attribuire un po' alla nostra capacità di gioco, cioè mi spiego meglio, seppur in breve tempo. Ad esempio, nella partita di ieri, il punteggio di 11 a 28 e la conta dei primi down 12 è figlia anche di una statistica di 9 per 93 penalty fatti dai Colts, che hanno un po' annacquato il nostro lato, se no sarebbe stato ancora peggiore. Cioè, il punto è che sta mancando proprio, vabbè, sulla difesa un po' me l'aspettavo, visto cioè, nel senso, essendo result oriented, visto gli infortuni, ma sta mancando un po' l'attacco. Come dicevate ben prima voi, ad esempio, non mi sarei mai aspettato una partita del genere, Smith, una ricezione 3 yard. Non mi sarei mai aspettato Kyle Rudolph 0 ricezioni, 0 yard. Al di là di quello che poi è Thielen o Cook, che è l'unico che sta facendo bene, e mi sembra assurdo veramente le persone che lo criticavano prima. Cioè, io dico proprio questo, cioè sta mancando, come ho detto anche settimana scorsa, un discorso di si sta diventando exploitable, quello che gli inglesi dicono exploitable, cioè sei pronosticabile, cioè gli avversari sanno cosa fai, non hai sta mancando imprevedibilità. Quindi diciamo che la prima chiave che io vedo negativa è l'imprevedibilità, e la seconda è la mancanza di leader, come avete detto voi, con Everson Griffin che non c'è più, con Dix che non c'è più a parlare, eccetera. E questo è un male, secondo me, non un bene.
Grazie mille Morfeo. Gabriele ha citato il buon Irv Smith, che secondo me non solo non si è visto, ma è stato addirittura dannoso. Tra l'altro ha ucciso un drive importante con una penalità da 15 yard, davvero una brutta prestazione per il nostro tight end, a cui mi aspettavo un'esplosione che al momento non c'è stata. Gabriele, qual è secondo te il problema maggiore di questi Vichinghi?
Allora, a parte la questione Irv Smith che ho draftato in 4 leghe di fantasy, però vabbè, per me sì, vabbè, lasciamo stare. Ci sono quelle scommesse da ultimo round che ci possono anche stare, dai. Comunque, scherzi a parte, per me il problema che sto immaginando come quello che sta condizionando di più la stagione al momento è l'incapacità da parte del coaching staff di adattarsi a questa situazione completamente nuova. Cioè, tornando alla radice, alla fine la forza della squadra è sempre stata la defensive line, la solidità della difesa dal punto di vista della forza e del dominio delle trenches, no? Della trincea. E qui, secondo me, un po' per l'off-season mancata, troncata o virtuale, un po' per i metodi eccessivamente tradizionali, forse, del nostro coaching staff, che diventa, che credo, uno dei più vecchi, cioè anziani della Lega, al momento, diciamo, non ci sono i risultati, onestamente, che si traducono, secondo me, in una mancanza di preparazione, sia a livello mentale, sia a livello fisico, da parte dell'offensive line, sempre, ma questa è ormai una costante, ma questa volta anche della defensive line, a livelli inaccettabili.
Francesco ha citato uno degli argomenti che ci sono più a cuore, vale a dire il nostro coaching staff e il rapporto che ha con i tempi moderni, chiamiamoli così. È un coaching staff con grande esperienza che sicuramente può dare tanto ai ragazzi per farli crescere, però qualche limite effettivamente in queste due partite sembra emergere. Tu cosa credi?
Per quanto concerne il coaching staff, sono assolutamente d'accordo con Gabriele. Credo che una svecchiata non farebbe male ai Vikings. E in particolar modo, credo che siamo rimasti una delle ultime squadre con l'head coach, diciamo, di stampo difensivo e non offensivo. Per quanto mi riguarda, io vedo due problemi gravissimi, uno in attacco e uno in difesa. Quello in attacco è sicuramente il play calling. Faccio un esempio: Dalvin Cook in due partite. Soltanto 4 volte la palla è stata lanciata su di lui con un risultato di 3 ricezioni per 6 yard. Faccio l'esempio opposto: Aaron Jones, che praticamente sta facendo il Dalvin Cook in questo momento nella NFL, in due partite, 8 ricezioni su 14 target per 68 yard e un touchdown. Come ha giustamente detto Morfeo, siamo predictable, nel senso che se segui la partita, dopo un po' incominci a indovinare cosa sta per succedere. E se riusciamo noi, poveri mortali da casa, dal divano, a capirlo, immagino che per la difesa avversaria sia proprio una cosa molto semplice. Voglio aspettare ancora un pochino, ma per ora, Kubiak, nella sua veste di offensive coordinator al posto di Stefanski, mi sta deludendo moltissimo. Per quanto riguarda la difesa, è una concatenazione, ne abbiamo già parlato, e continua ed è zero pressione interna. Questa pressione interna zero espone una secondaria sicuramente acerba. Di certo l'infortunio di Hunter non aiuta e di certo non aiuterà quello di Anthony Barr, che lo ricordo, con 12 milioni a stagione e chi dice il secondo, chi dice il terzo giocatore più pagato, comunque il non quarterback più pagato dei Vikings ed è secondo me un giocatore sprecato per lo schema che viene utilizzato. E qui mi collego sempre a quello che diceva Gabriele. Vi ricordo che abbiamo fatto venire Dom Capers, l'ex defensive coordinator di Green Bay, che comunque ha vinto un Super Bowl con Green Bay, anche lui fascia d'età stile Zimmer e Kubiak, quindi non proprio un giovincello. E il motivo per il quale Dom Capers è stato portato a Minnesota è perché è il maestro della 3-4. Vi ricordo che Anthony Barr a UCLA giocava in un sistema fisso di 3-4, cioè 3 giocatori di linea difensiva e 4 linebacker, con gli esterni, i linebacker esterni a blizzare. Infatti Anthony Barr in 4 stagioni a UCLA, delle quali 2 da titolare, ha raccattato 23,5 sack, quindi non è un giocatore che non sa come mettere pressione, è solo che non viene utilizzato in quel modo perché tu hai già una linea difensiva classica a 4, con i defensive end che vanno a blizzare, anche perché Ngakoue è una specie di Hunter 2.0, nel senso che ha nel rush del quarterback il suo punto di forza, ma non di certo nel placcaggio, e si è già visto in queste prime due partite.
Francesco, hai citato la secondaria giovane, non c'era Cameron Dantzler, infortunato a una costola e quindi è rimasto fuori dalla partita. C'era invece Jeff Gladney che abbiamo visto all'opera e effettivamente ci siamo resi conto di come sia ancora acerbo e che abbia bisogno di crescere addirittura di più di Dantzler che abbiamo visto la settimana prima. Come dicono i giovani, mi hai ninjato perché anch'io avrei detto il play calling di Kubiak che mi sta veramente deludendo, tant'è che cito dei giornalisti di Indianapolis che temevano di dover affrontare un lungo pomeriggio in cui cercare di contenere Cook con delle chiamate di Kubiak, visto che loro se lo ricordavano ai Texans, a farli impazzire. In realtà quel lungo pomeriggio non c'è stato, ce l'hanno fatto passare loro con Jonathan Taylor, che conosce bene Gabriele, a cui adesso chiedo un commento anche sul ragazzo. torno a ribadire che secondo me manca davvero quell'atteggiamento che mi aspetto da una squadra ferita. Dopo l'ingresso degli spogliatoi, dopo il ritorno dagli spogliatoi, dopo un primo tempo che era cominciato come al solito benino e poi era naufragato, mi aspettavo sempre la reazione, mi aspettavo che negli spogliatoi fosse stato detto qualcosa per fare entrare dei Vikings davvero la famosa preda ferita. Invece no, invece torniamo dagli spogliatoi più mosci di prima, se possibile. E questo ci porta a giocare dei secondi tempi che non riescono a risollevare, se non quando ormai è scontato l'esito, le partite. Gabriele, Jonathan Taylor, tu lo conosci meglio di tutti, ci ha fatto vedere di che pasta è fatto il ragazzo.
Jonathan Taylor è il running back dal vivo che ho visto più forte in assoluto, secondo me. Vabbè, per chi non lo sapesse, io ho speso 4 mesi nel 2018 durante la football season alla University of Madison, Wisconsin, e avevo l'abbonamento a Camp Randall, quindi ho visto tutta la stagione dei Badgers, squadraccia in quella stagione, ma Jonathan Taylor aveva già dimostrato di essere un fenomeno da freshman, e quello era il suo sophomore year. E dopo 2 partite dissi: questo diventerà il nuovo Adrian Peterson, stessi problemi di fumble, ma stessa potenza nella portata incredibile. Per buttarlo giù servono 3 giocatori, figurarsi, cioè noi con i mezzi giocatori che abbiamo nell'interior defensive line ce ne vogliono 6. Comunque il ragazzo ha veramente una carriera splendida davanti a sé, se regge per più di 3-4 anni fisicamente, perché anche al college è stato usato troppo forse per mancanza di quarterback play sostanzialmente, può diventare veramente uno dei top della storia a livello di Hall of Fame, secondo me. Poi probabilmente il futuro mi contraddirà, però per ora sono convinto di questo.
Francesco, ti chiamo in causa invece per parlare un secondo di tight end. Hai parlato del backup di Indianapolis, ragazzo che ha giocato a football praticamente da pochissimo, perché al college giocava basket, è emerso in questa partita, aiutato probabilmente dalle secondarie. Eli Cox ha fatto quello che noi ci aspettavamo da Irv Smith.
Diciamo che durante l'off season uno dei pochi argomenti sui quali eravamo tutti d'accordo, sia chi magari è un po' più pessimista, un po' più realista, chi è più ottimista, tutti ci aspettavamo questo grande passo avanti da parte di Irv Smith. Si parlava di giocatore che magari avremmo premiato come giocatore maggiormente migliorato dall'anno scorso a quest'anno, c'è chi parlava del fatto che avrebbe praticamente preso il testimone da Kyle Rudolph, del fatto che è un ricevitore vestito da tight, è veloce, è agile e tutto. Diciamo che queste prime 2 partite non ci sono piaciute, e in particolar modo non ho visto la propensione alla ricezione che invece ci saremmo tutti quanti aspettati, nel senso che nel mare di palloni lanciati male da Cousins ieri almeno un paio sono da, diciamo, responsabilità proprio di Irv Smith, sono quelli che in termini tecnici si chiamano drop. Opinione assolutamente da rivedere e da formare, perché siamo solo a due partite del campionato, e credo che molti dei giocatori più giovani siano entrati in una spirale negativa che li fa giocare a livelli più bassi di quelli che sono i loro, che avete già detto un po' tutti e 3 prima di me. Il motivo per il quale i giocatori giovani poi cominciano a giocare male, come Irv Smith e come altri, è perché questa è una squadra priva di leadership, perché un po' alla volta, un po' per questioni economiche, un po' per decisioni del front office, i leader più rumorosi o meno dei Vikings più o meno sono andati già via tutti, e quindi assistiamo a queste partite dove, come hai appena finito di dire, ci aspettiamo che a un certo punto la squadra si risvegli, qualcuno si sideline, qualche giocatore che magari riprende i compagni, e invece mi sembra di vedere una squadra un po' così, un po' lobotomizzata, un po' in trance agonistica negativa.
Diciamo che sono giovani e speriamo che possano svilupparsi, anche perché stiamo parlando comunque di ruoli, sia il tight end che il cornerback, che hanno bisogno di imparare. L'abbiamo visto anche con Kelsey, per fare un esempio di un grande tight end che ci ha messo un pochino prima di emergere e di diventare una forza della natura. Morfeo, ti chiamo in causa per cominciare la seconda parte dei commenti alla partita. Cosa secondo te si può ancora sistemare e cosa invece non è risolvibile a breve di quello che abbiamo discusso fino ad ora?
Ma sai, il punto è che ci sono alcuni giocatori che faranno bene semplicemente sbagliando. Cioè, come hai appena detto te, ci sta che i cornerback migliorino la loro capacità di deflettere passaggi o di capacità di anticipare il VR semplicemente essendo battuti dai VR. Però quello che a me, diciamo, fa strano e mi ha tolto un po' le parole di bocca fra è il discorso relativamente al fatto della 3-4, perché se ricordavate, quando ho fatto il primo podcast proprio, dissi che secondo me quest'anno c'era, questo lo dissi anche a Bollo quando facemmo la trasmissione con Gabriele sul draft, dissi secondo me quest'anno potrebbe essere un anno da 3-4, perché ho detto con Joseph via, ok, ancora prima di prendere Pierce questo, ho detto si potrebbe anche switchare 3-4, perché no? Sappiamo pure che Griffin era sul piede di partenza, poi è partito e è andato a Dallas. E quindi, secondo me, nel lungo periodo cosa si può cambiare, cosa non si può cambiare? Adesso cambiare schemi in corso, passare. Ok, che non c'è stata la pre-season in cui diciamo ti sei focalizzato maggiormente su dettare schemi, però è difficile. Sull'immediato puoi cambiare, secondo me, qualche schema, rivedere qualcosa del playbook, perché se il playbook è questo qui, con questi giocatori, mi riferisco sempre al discorso dell'attacco, si è messi male. L'anno scorso io mi ricordo delle situazioni in cui avevamo quasi sempre un solo VR in campo, con doppio tight end, ad esempio, no, per dire, e fullback, diciamo, in I formation, però, come dire, poi c'erano quei giochi, se ricordate, per Diggs in profondità, no, quei big play che davano quell'imprevedibilità di cui dicevo prima e manca adesso. E quindi boh, adesso dire cosa mi puoi migliorare forse il fatto di non essere più diciamo, outmatchato dal pacchetto coach avversario, nel senso puoi riportare un po' sulla falsariga i tuoi coach nel migliorare. Il problema è che la partita con Tennessee non è proprio la migliore per far questo.
Assolutamente d'accordo, dopo parleremo anche di quella. Gabriele, secondo te c'è qualcosa che si può aggiustare a breve termine, qualcosa che invece ci porteremo dietro per tutta la stagione?
Allora, le mie osservazioni sono le seguenti. Innanzitutto, Zimmer nel post partita ha affermato di aver dovuto semplificare in corsa le chiamate e il playbook per adattarle a questi giovani rookie che non riuscivano a mettere in pratica i suoi concetti di una difesa decisamente complicata. E ricordiamo che comunque il head coach di Indianapolis è Frank Reich, che è l'autore del 38-7 dell'NFC Championship del 2017, offensivamente perlomeno di Philadelphia, che ci avevano distrutto in quell'occasione. Quindi comunque i rookie non possono che crescere, però è un problema del medio termine, diciamo, cioè ci vorrà un po'. Poi Kirk ha dimostrato comunque in varie occasioni di essere un buon quarterback quando gli gira giusta la testa, probabilmente, e comunque peggio di così è difficile, cioè non è che può fare tre partite con rating sotto il 50, è impossibile, penso. Poi la defensive line, secondo me, è a posto nel medio e lungo termine. Alla fine stiamo giocando con le riserve, perché l'assenza di Hunter, l'assenza di Pierce, questa non è la defensive line che dovremmo vedere in questo momento. È la defensive line che abbiamo visto, anzi, è più simile alla defensive line che abbiamo visto l'anno scorso nell'ultima partita da buttare via contro Chicago. Quindi su quello siamo a posto nel medio e lungo termine, nel breve termine no, non si può risolvere quello. E per la O-line ormai è un puzzle senza soluzione probabilmente, che mi porta anche a chiedere poi a fare altre domande, quali perché abbiamo tagliato Josh Klein, onestamente, che adesso ci ritroviamo ancora una volta a giocare con Elfline e Samia che si fa bull rushare da DeForest Buckner come se fosse un pezzo, un mattoncino
Ricordalo
Lego.
quant'è il risparmio, ricordalo quant'è il risparmio.
Saranno stati quanti? 1.300.000?
1,5 milioni quasi, esatto.
Ecco.
Ma infatti lì il problema non era il risparmio economico, ma credo ci fosse una questione di un numero X di concussions subite dal giocatore. No, dov'è adesso Josh Klein? Non credo che sia al roster da qualche altra parte.
No, ma lo prenderemo la settimana prossima, secondo me. Mark my words.
Stile Giorgi Lota, ogni settimana raccattiamo qualcosa che abbiamo mandato via prima.
Francesco, tu cosa vedi irrisolvibile invece?
Allora, io credo che a questa squadra serva più pressione e più varietà nel pacchetto dei blitz. E credo che per questa cosa il rientro di Daniel Hunter sarà fondamentale. In più credo che il Antonello magari si sveglia un attimino e si rende conto che probabilmente questo roster non è così forte come tutti quanti immaginavamo. Credo che anche il più pessimista dei tifosi non si aspettava uno 0-2 con 71 punti subiti in due partite e questa generale sensazione di siamo impreparati. Credo solo i Philadelphia Eagles ho visto giocare male come i Vikings in queste prime 2 settimane. Le cose che invece non credo che si risolveranno per tutto l'anno sono la secondaria, perché sono troppo giovani, non è stato deciso di non mettere dentro un cornerback veterano, e il problema è quello lì, che non hai neanche più qualcuno che ti può fare da assistant coach in campo come è stato Terrence Newman, come sono stati altri giocatori. La cosa che diceva Gabriele, è vero che sono tutti giovani e quindi gli devi semplificare il playbook, ma lo sapevi 4 mesi fa che questa sarebbe stata la tua secondaria, perché hai mandato via Trey Waynes, hai mandato via Alexander, hai mandato via Xavier Rhodes, e quindi non accetto che il head coach, dopo 2 partite giocate, si accorga che la secondaria è troppo acerba. Non ho molta, diciamo, speranza che il gioco aereo migliori, Ale. Credo che Diggs non è stato sostituito, i tight end non stanno crescendo, Olabisi Johnson non sta facendo per adesso vedere di essere un vero ricevitore numero 2, e quindi abbiamo Thielen e dietro il vuoto. Terza cosa che non credo che si risolverà molto rapidamente, perché l'ha già detto Gabriele, l'offensive line, quella rimane. Drusa mia, io non credevo di poter dire quello che sto per dire, mi ha fatto rimpiangere Pat Elflein. È stato, credo, il secondo per Pro Football Focus, il secondo o terzo peggior offensive lineman in tutta la NFL nelle partite di domenica.
Ha avuto un rating di 21,1 nella pass protection e un overall
Sì. E
rating di 35,5.
ricordiamo che i rating vanno fino a 100, eh.
No, ricordiamo che c'è un motivo se non se n'era parlato e l'avevano nascosto praticamente quando si pensava potesse
Sì,
essere
esatto.
il titolare, era casualmente sparito da ogni radar e quindi il motivo era chiaramente quello che abbiamo visto ai noi domenica. Tra l'altro hai citato una delle squadre con più problemi insieme a noi e ai Giants, mi verrebbe da dire, che sono i Philadelphia Eagles. Effettivamente sono queste le 3 squadre che hanno cominciato con maggiori difficoltà e quantomeno difficoltà evidenti, non penso alle difficoltà dei Denver Broncos, che magari si sono trovati con qualche infortunio di troppo, ma proprio difficoltà che sembrano di difficile gestione, almeno nell'immediato. C'è un'altra cosa che chiedo rapidissimamente, proprio 20 secondi a tutti e tre. Abbiamo parlato del coaching staff, delle chiamate di Kubiak prevedibili, li avete citati tutti, del fatto che probabilmente siamo un po' datati anche come ragionamenti. Zimmer ha detto che in attacco, dopo la partita, che in attacco non facciamo bene quasi niente, non facciamo niente, bene praticamente niente. Vi chiedo, visto che le forze giovani che abbiamo inserito quest'anno sono il figlio di Zimmer e il figlio di Kubiak, secondo me è un po' un controsenso, perché porti forze giovani che però probabilmente la pensano esattamente come le forze vecchie. Voi cosa ne pensate? Rapidissimamente, Gabriele, Morfeo e poi Francesco.
Io ritengo che sia uno scandalo che Eric Bieniemy sia ancora un offensive coach semplicemente dei Chiefs. No, vabbè, ma a parte questo, comunque sì, gli episodi di nepotismo possiamo anche lasciarli stare. Se vogliamo semplicemente usare altri esponenti della stessa corrente di pensiero tra figlio, quello che volete, cioè non ci sarà mai modo di innovare, onestamente, secondo me.
Ma non ci sarà mai neanche modo di andare contro. Penso ad un esempio calcistico che ha fatto il disastro a Napoli della situazione con Ancelotti. È uguale. Non vai mai contro, perché sai che poi dietro hai le spalle coperte dal padre. Quindi non è mai una buona idea, secondo me.
Francesco?
Concordo con quello che è stato detto, faccio una previsione. Questa è una squadra che, se qualcosa non si aggiusta, può tranquillamente arrivare al bye week 0-5, perché non sto vedendo i miglioramenti necessari, e abbiamo degli avversari a venire. Poi magari parleremo di Tennessee, ma anche delle squadre che vengono dopo, una settimana alla volta, e non vedo questo miglioramento. Ne abbiamo parlato in più occasioni. Io penso che la vittoria ai playoff dell'anno scorso a New Orleans abbia salvato il posto a uno o entrambi le posizioni principali del front office, vale a dire l'head coach e il general manager. Io credo che quando si chiude un ciclo, oltre che i giocatori, anche i dirigenti debbano andare via. E credo che se questa squadra continuerà per questa squadra, per questa strada, i cambiamenti arriveranno sicuramente, nel senso che salterà, secondo me, prima di tutti la panchina, perché Zimmer in questo momento non mi sembra avere il controllo della squadra. E poi ci sarà anche da mettere un attimino in discussione chi ha voluto Zimmer, chi ha voluto questi giocatori, ovviamente, vale a dire Spielman. Mi auguro che non sia così. Però comincio a sentire l'odore di una di quelle stagioni che poi ci ricordiamo per tanto e tanto tempo.
Diciamo che abbiamo più volte citato questa stagione come una stagione transitoria che solo in caso di disgrazie clamorose, visto anche il Covid e tutto il resto, avrebbe potuto portare a sconvolgimenti anche da quel punto di vista. E effettivamente l'inizio non lascia presagire nulla di buono. Hai parlato di record, hai parlato di possibilità di finire 0-5 prima del bye. Vi aspettavate le nostre rivali Bears 2-0 e i Packers così pirotecnici anche nella seconda uscita? La domanda è ovviamente divisa in due: i Bears che partono 2-0 e questi Packers che anche ieri hanno fatto vedere ieri domenica hanno fatto vedere di poter fare grandissimi numeri. Gabriele, Morfeo e Francesco.
Allora, parto io dicendo che i Bears, se hanno un punteggio, cioè un record di 2-0, è per puro miracolo. Hanno giocato contro due squadre relativamente scarse, cioè i Lions, che per quanto abbiano fatto secondo me un buon draft, non sono pronti e non hanno un coach che è degno di questo nome, e poi i Giants, che sono orfani di Saquon Barkley. Sono stati, almeno durante la loro partita contro i Bears, orfani di Saquon Barkley per metà del tempo, e che comunque sono andati vicinissimi alla vittoria, perché erano a un passaggio dalla vittoria. Quindi sui Bears sono lì, non mi aspetto che rimangano lì, diciamo, imbattuti per molto tempo, anzi. Per quanto riguarda i Packers, questa è l'ennesima dimostrazione che i draft hanno un effetto più nel medio e lungo termine che nel breve termine, perché abbiamo tanto criticato la loro off-season, però la compattezza della loro squadra e la presenza di un fenomeno under center come Aaron Rodgers naturalmente gli garantisce una continuità che gli permette di andare 2-0 e probabilmente di dominare l'NFC North anche quest'anno.
Morfeo.
Ma mi ha rubato un po' l'intervento Gab, nel senso che secondo me, appunto, i Bills sono 2-0 perché hanno affrontato due worst o bottom 5 dell'anno scorso e probabilmente anche di quest'anno. E invece sul discorso dei Green Bay. Bah, lì hanno vinto, diciamo, la nostra in quel modo che abbiamo visto, e hanno giocato la seconda partita più o meno sullo stesso livello. Quindi non sono squadre che mi aspetto che facciano.
Abbiamo perso momentaneamente Morfeo, e che non si aspettava non si aspetta neanche Jimmy.
Ecco,
Eccoci.
dicevo. Non mi aspettavo quanto fatto, cioè, nel senso, non mi aspetto questi stra record positivi, ecco, stanno lì soprattutto per demerito degli avversari.
Francesco, quell'Aaron Rodgers che sta facendo sfracelli è quello che io e te avremmo scambiato volentieri con il nostro numero 8. Direi che adesso dubbi non ce ne sono più.
No, assolutamente no, Ale. Io sarò rapidissimo perché la mia risposta è praticamente un miscuglio di quello che hanno già detto Morfeo e Gabriele. Concordo al 100% con quello che i nostri due ospiti hanno ottimamente valutato. Credo anch'io che i Bears siano un fluke, sono a due vinte e zero perse per l'inconsistenza degli avversari e per una serie di fortuiti, diciamo, eventi. Segnalo solo, cosa interessante, poi magari ne riparleremo più in là, magari potremmo invitare qualche nostro amico tifoso dei Bears, che questo è l'anno del contratto di Mitchell Trubisky. E Trubisky, credo che, e questa è la mia chiave di lettura, che Ale, lo sai che ho imbracciato una filosofia dell'ottimismo in queste prime
Sì,
settimane.
vero.
Mitchell Trubisky sta giocando, ma di un male che è bene abbastanza da far pensare ai Bears di fargli firmare, diciamo, il vero primo contratto da professionista, perché Mitchell Trubisky è all'ultimo anno del contratto da rookie. E io e come me tanti tifosi dei Vikings speriamo che ciò avvenga e che Trubisky sia per tanti e tanti anni il titolare. Discorso diverso per Green Bay. L'erba del vicino è sempre più verde in questo caso, è proprio, come si dice, la frase azzeccata. Con la vecchiaia, così un po' di sarà un po' di un qualcosa di un, come un affetto geriatrico, però Aaron Rodgers a me ogni volta che lo vedo piace sempre di più. Rapidamente vi voglio snocciolare le sue statistiche in queste prime 2 settimane: 600 yard, nessun intercetto, 68% di percentuale, 68% di passaggi completi. E allora la domanda la faccio io a te, Ale, e cioè, quel Jordan Love che tutti abbiamo preso in giro quando è stato draftato, non è che invece sia stata la mossa più scaltra di tutto il draft, perché è da considerare come la benzina che ha voluto accendere il fuoco sotto Aaron Rodgers, che adesso sta giocando, come si suol dire negli States, con un chip on the shoulder, e quindi che voglia dimostrare a tutti quanti quanto si siano sbagliati a etichettarlo come un giocatore finito. Che ne pensi?
Guarda, io credo che finito non sia assolutamente, magari ha avuto un paio di stagioni così così, ma non lo so, io resto convinto che se gli avessero preso un bel ricevitore sarebbe ancora più pericolosa Green Bay, quindi ben venga che abbiano scelto Jordan Love, perché se ci mettiamo un signor ricevitore, visto che davanti Adams ha accusato un problemino, anche lui un problemino muscolare domenica, sì, adesso si potrebbero ritrovare con Valdes-Scantling e Lazard, che non sono proprio primi ricevitori. Secondo me Green Bay invece ha le potenzialità per fare un bel po' di punti anche nelle domeniche a seguire, magari non sempre, anzi sicuramente non sempre 40, ma è una squadra che con Aaron Rodgers e con la batteria di running back che ha di punti ne metterà sempre sul tabellone. E saranno più le partite che vince perché segna un punto più degli altri che non quelle perché subisce pochi punti. E sono d'accordo con te, sì, può sicuramente Aaron Rodgers è sicuramente indispettito da quello che è successo, però se gli avessero preso un ricevitore, secondo me avrebbe potuto fare ancora più danni. Quindi va bene che sia indispettito, vediamo poi cosa farà nella prossima off-season e vediamo anche come finisce questa stagione. Intanto domenica, sempre alle 19 italiane, per la terza domenica consecutiva, stavolta torniamo allo US Bank Stadium, è in programma un'altra sfida tostissima, ragazzi, contro una squadra molto molto solida, l'abbiamo visto sia l'anno scorso sia che in questo inizio, i Titans. Tennessee è reduce da una tiratissima sfida contro i Jacksonville Jaguars, vinta 33-30. Ricordiamo che i Jaguars sono quelli che hanno battuto i Colts all'esordio, a sorpresa, e i Titans invece guidano la AFC South da soli con 2 vittorie. Nella prima uscita i Titans avevano battuto allo scadere i Denver Broncos, partita bruttina ma che hanno portato a casa. Noi domenica dovremo arginare Derrick Henry, tenere a bada se giocherà AJ Brown, Corey Davis, Jonnu Smith, altro tight end emergente, imbeccati dal signor Ryan Tannehill, che è rinato a Tennessee, dopo aver fatto molta fatica a Miami, contro i Jags ha lanciato la bellezza di 4 TD pass. 4. Partiamo da Morfeo. Cosa ti aspetti? E proprio voglio anche il risultato. Come finirà domenica prossima in casa con Tennessee?
E perdonami solo un flash perché prima sono caduto mentre stavo dicendo una cosa. Chicago, tra l'altro, non era nemmeno favorita nei due incontri che aveva fatto in week 1 e week 2, quindi non è, sta lì veramente per caso. Mentre sui Titans io avevo pronosticato la vittoria a inizio anno quando abbiamo fatto diciamo, la simulazione dello schedule, se ricorderete, e sono ancora convinto che vinceremo contro Tennessee per via del fatto che hanno fatto sì 2 vittorie contro Jacksonville e contro Denver, ma in 2 partite totalmente fortuite, cioè contro Denver meritavano assolutamente la sconfitta e contro Jacksonville abbiamo visto ieri sera, insomma, per chi ci sente, perché noi registriamo di lunedì, abbiamo visto ieri sera insomma, come è arrivata la vittoria, cioè, stiamo parlando di Jacksonville che è la peggior squadra della Lega, è inutile che la gente ne dica ma hanno vinto contro i Colts, ma non tanto, sono
Secondo
i peggiori.
me no, non è la peggiore, Antonello, non è la peggiore.
È
C'è di
nettamente la
peggio.
peggiore. È nettamente la peggiore. A fine anno sicuramente avranno lo score, penso,
Ti abbiamo perso di nuovo, Antonello, quando hai cercato di affossare Jacksonville, quando in realtà ci siamo anche noi, ci sono i Giants, c'è un ampio folto
Sì,
gruppo di
la
squadre.
battaglia per Trevor Lawrence si preannuncia bella tosta, eh?
Vediamo se Antonello riesce a tornare da noi. Anche,
Sì,
almeno...
ecco, ma avevo
Eccoci.
terminato il mio intervento, quindi tutto a
No, no,
posto.
ci serve, no, ci serve il punteggio, Antonello. Che? No, 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 che è terminato.
Ah, della vittoria. Boh,
Ci ha provato, eh.
secondo me sarà partita a basso punteggio perché mi aspetto una partita molto di corsa. Quindi mi immagino qualcosa come un 21, un 20-21 a, boh, dico 10-12 così.
Addirittura così pochi punti concediamo. Antonello, così pochi punti in saccoccia dei Titans.
Sì,
Speriamo, dai.
perché comunque l'assenza di AJ Brown, se mancherà anche next week, si farà sentire, secondo me.
Gabriele, sei d'accordo con Antonello?
No, semplicemente no. Vabbè, comunque, io sono, per chi è nei nostri gruppi vari, io sono sempre abbastanza ottimista, no? E spesso redarguisco altri che
Direi
sono un
molto
po' più pessimisti.
ottimista,
Sì, diciamo sono un po' più paziente
borderline
perché,
troppo.
sono
Più
ancora.
giovane, più giovane.
Esatto, vai, mettiamola così, dai. Comunque.
Gabriele, l'aggettivo per te non è ottimista, l'aggettivo per te e non è in alcun modo il mio un insulto, è istituzionale.
Ok, vabbè, comunque, allora, secondo me i Titans sono tipo la versione overpowered dei Colts, nel senso che magari la linea non è come quella dei Colts, ma Derrick Henry al momento è più forte di Jonathan Taylor, al momento. Però se vediamo veramente il loro lato sinistro della linea offensiva, ovviamente, è fatto da Taylor Lewan e Roger Saffold, che tra l'altro poteva essere nostro, vabbè, comunque. Però
Metti le
è
dita nella
colpevole di
piaga.
questo. Però vabbè. E dovrà andare contro probabilmente Odenigbo, Jalen Holmes e uno tra Armon Watts e Shamar Stephen, che quindi probabilmente verranno spinti. Se questa settimana sono stati spinti 5 yard, nella prossima verranno tipo lanciati nella stratosfera dai due dei Titans. Faccio una previsione. Allora, a livello di punteggio, io mi spingo anche oltre, faccio una bold prediction, come
Vai,
dicono
vai.
gli americani, cioè il punteggio secondo me sarà 24 a 17 per i Titans, e segnerà un touchdown il nostro ex tight end Mycole Pruitt, ve lo ricordate?
No, dai, no, è troppo bold.
Beh, in realtà non così tanto bold, visto che comunque loro non hanno tanti target per Tannehill, quindi.
No, piuttosto ce ne fa due John Smith, dai.
Ne
No, sa
riparleremo,
sarebbe
vedrete.
la beffa suprema. Magari anche l'intercetto di Fulton, e così abbiamo chiuso il cerchio. Francesco, tu come la pensi?
Ale, credo che Tennessee sia quello che in gergo tecnico viene considerata una sleeper, nel senso che quando si parla di squadre favorite, Tennessee raramente viene tirata fuori, perché le darling della AFC sono Baltimora, Kansas City, New England, ma stiamo comunque parlando di una squadra che è a 2 vinte e 0 perse, come dicevi tu, per la prima volta dal 2008. L'anno scorso ai playoff hanno buttato fuori i Patriots e i Ravens, le due strafavorite, per poi inchinarsi soltanto ai Chiefs Game. Tannehill è stato uno dei migliori QB della Lega. Derrick Henry ha vinto il titolo di miglior running back. Ed è comunque una squadra che ha una signora difesa. Cito così a memoria Kevin Byard, la safety, Adoree Jackson, il cornerback, e un giocatore che mi piace molto, il linebacker Jayon Brown. 23 a 13 per Tennessee, che secondo me pian piano, pian piano, pian piano incomincerà ad apparire di più sulla bocca degli esperti.
Sì, che è anche ingiusto nei confronti di Tennessee, perché comunque l'anno scorso aveva fatto davvero bene, soprattutto nei playoff. Probabilmente sono tornati nell'ombra, perché comunque nessuno si aspettava iniziando che facessero altrettanto bene quest'anno. Hanno iniziato appunto vincendo due partite, ma magari anzi, sicuramente come ha detto Morfeo, non in modo scintillante. Vero è che sono una squadra secondo me estremamente solida. A me piace tantissimo il paragone che ha fatto Gabriele, ovvero i Colts più potenti, ed è veramente l'impressione che ho anch'io. E se la settimana scorsa, cioè la week 2, pensavo di poter battere i Colts, fatico a immaginare di come la squadra che abbiamo visto a Indianapolis possa restare in partita con Tennessee. Quindi
Posso
sicuramente.
dire solo una cosa che sono crashato per chiudere? Non so perché la linea non va stasera. Una cosa
Non
flash.
preoccuparti.
Volevo dire perché
Dici.
c'è il mio ottimismo su Tennessee, poi sono crashato. Perché alla fine noi abbiamo perso un po' per colpa della secondaria, un bel po', perché a parte la pressione che non mettiamo sul QB, abbiamo perso contro dei pocket passer puri, cioè nel senso Rivers e Rodgers sono forse i QB che lanciano di più, a parte Matt Ryan, no? Ok, invece a me mi è parso anche dal numero di tackle che abbiamo apportato, che forse è l'unica nota positiva veramente, che stiamo difendendo sicuramente meglio sulle corse che sui lanci. E affrontiamo una squadra che, ok, che Tomlin l'ha fatta rinascere da un punto di vista dei lanci, targettando AJ Brown, che è infortunato, e soprattutto Geno Smith ha fatto due touchdown domenica. Però una squadra improntata, lo sappiamo bene, su quella moto zappa, no? Sul leader di rushing
Derrick
yard più alto.
Henry.
Per questo era, diciamo, c'era un po' di ottimismo in me, ecco. Chiudo.
No, no, ma ci sta assolutamente, anzi, spero vivamente che abbia ragione tu. Io però faccio fatica a immaginare come si riesca a fermare Derrick Henry. Se poi decidessero di correre al centro, secondo me i problemi aumenterebbero. E credo anche che tenere a bada sia Corey Davis che Jonnu Smith per le nostre secondarie. A me ha fatto molta impressione vedere dove arrivava, a che altezza di Smith, del tight end di Indianapolis arrivasse Gladney domenica. Cioè gli arrivava praticamente alla cintura e credo che avrà gli stessi problemi anche con Jonnu Smith se si trovasse nella stessa situazione. Mi auguro che possano venire apportate delle correzioni al game plan. Nei Titans c'è anche Christian Fulton, cornerback scelto al secondo giro da LSU, che sinceramente speravo potesse arrivare ai Vikings. Vabbè, ma non è una nota polemica, nel senso che poi i ragazzi lo sappiamo bene, i cornerback, l'abbiamo detto tutta la puntata, si sviluppano con calma e abbiamo tutto il tempo di vedere come saranno i nostri e speriamo che possano averci preso. Io vedo una sconfitta anch'io stavolta, credo all'inizio dei nostri podcast di aver pronosticato una vittoria, ma stavolta non la vedo. Penso andremo 0-3 e il punteggio dico un 24 a 14. Credo che non andremo. Anche stavolta torneremo, ahimè, sconfitti.
Ale,
Dimmi,
10
Francesco.
secondi a testa, una domanda cattiva, così, senza pensarci troppo. Datemi ad oggi le vostre favorite per rappresentare AFC ed NFC al Super Bowl. Morfeo.
Io l'ho detto, per me è Kansas City Saints, o al massimo Seattle.
No, no, Kansas City Saints e basta, non vale. Gabriele.
Io prendo la parte di Antonello e dico Kansas City, Seattle.
Io dico Baltimora Seattle, uguale.
Accidenti, mi hai ninjato come sempre, la seconda volta che lo fai stasera. Dico anch'io Baltimora Seattle. Anche perché secondo me quest'anno vince l'MVP Russell Wilson. L'hanno unleashed,
Finalmente.
come dicono quelli bravi, esatto. E adesso, francamente, può
E
giocare come sa giocare.
cos'è la liscia?
Partitona spettacolare, quella Seattle New England, ragazzi.
Che cos'è la
Da andare a
liscia, Ale?
rivedere se non l'avete
Diciamolo ai
visto.
nostri ascoltatori.
L'hanno
Anto.
liberato sostanzialmente, l'hanno
Esatto.
scatenato.
Hanno scatenato anche Cam Newton,
Altro giocatore da tenere d'occhio, perché quelli non sono mai morti quando e con 1 milione sta facendo veramente l'affare.
eh?
Direi,
Comunque, se
Francesco.
Russell Wilson anche quest'anno rischia di non prendere neanche un voto per l'MVP, vado io lì e voto tipo al
Vado a
posto di qualcuno,
incatenare.
tipo Harry
Vado a
Potter il
incatenare.
calice di fuoco, non so se avete presente.
Assolutamente presente.
Ale, due notizie, due chicche per chi ci ascolta. La prima, ne avevamo parlato nel pre-partita, prima della partita tra Falcons e Cowboys, le squadre che avevano segnato 39 o più punti senza commettere turnover erano 440 vinte e 0 perse. Poi sappiamo tutti come è andata a finire. Del resto, i Falcons con il Super Bowl di qualche anno fa ci avevano già insegnato che, come diceva un famoso spot, impossible is nothing. E la seconda cosa, invece, per chiudere con un sorriso, a conferma del fatto che la tifoseria più cattiva, maleducata e rozza della NFL è quella di Filadelfia, nel pacchetto dei rumori, diciamo, preregistrati che vengono, diciamo, sparati all'interno dello stadio, ci sono a Filadelfia, a differenza delle altre città, ci sono anche i boo. Quindi, dopo un intercetto di Carson Wentz, l'attacco di Filadelfia è uscito dal campo con i loudspeaker dello stadio che praticamente hanno fatto il classico rumore dei boo diciamo di disapprovazione che si sentono quando la squadra di casa sta giocando veramente male. Mi sa che probabilmente il front office dei Vikings farebbe bene a interessarsi a dove è stato acquistato, diciamo, questo gadget.
Però Francesco
Ma
ti
io ero
dico
convinto che fosse tutta la città contemporaneamente che si sentisse a Lincoln, lì anche fino a Lincoln Financial Field perché era tutta la città insieme. Voglio dire una cosa soltanto: mentre noi registravamo, il nostro neo acquisto Yannick Ngakoue ha pubblicato una foto su Instagram di lui che sacca Rivers, uno dei pochi plays decenti della scorsa giornata. Ha messo come caption la seguente, la dico prima in inglese e poi traduco: God is great and he is undefeated. We will turn things around for the city of Minneapolis, I promise. Cioè, Dio è grande ed è imbattuto, cambieremo le cose per la città di Minneapolis, ve lo prometto. Il problema è che secondo me, uno, Dio è uno ed è lo stesso anche quello dei Colts e dei Titans. Due, gli
Esatto.
faccio un appello, se vuole farlo anche per noi, povere anime che li seguiamo da 10.000 di chilometri di distanza, io non dico nulla di
Eh no,
male.
perché se Dio è imbattuto, al massimo Dio può essere del Tennessee, di Green Bay, di Chicago, ma non di Minnesota.
Comunque, Francesco, sono convinto che se fossi il front office degli Eagles, una tiratina d'orecchie per non dire di lasciarlo a casa domani mattina al signore che mette i suoni. O quantomeno se fossi Carson Wentz andrei a alzare la mano e a dire sì, io giocherò anche male, ma tu signore mio da domani ti cerchi un altro lavoro, perché fino a prova contraria un conto sono i boo dei tifosi, un conto è se la società mette i boo ai propri giocatori.
Per dire una cattiveria, credo che se vuole fare quello che hai appena detto Carson Wentz si deve sbrigare, perché non so quante partite da titolare ancora giocherà, perché a me il backup che spinge da dietro piace molto, ne abbiamo parlato nel pre-partita e il secondo QB di Filadelfia a me piace e mi sarebbe piaciuto vederlo in maglia Vikings,
Jalen
quindi
Hurts.
esatto, non sta giocando molto bene Carson Wentz.
Però loro l'hanno fatto la cosa di avvicinare il rookie allo starter ufficiale, cosa che a Minni, come dicevamo in prepartita, non c'è quest'idea.
Quello che fanno un po' tutti, eccetto i Vikings, perché conosciamo bene, l'abbiamo fatto molte volte questo discorso, l'avversione di Kirk Cousins al fatto di sentirsi in discussione, quindi gli si preferisce un backup, diciamo, un vero e proprio QB di riserva, tra virgolette.
Gabriele, invece tu prima di cominciare la registrazione hai segnalato l'ultimo nuovo grandissimo acquisto per la defensive line.
Mi sono già dimenticato il nome, aspetta. No,
Jadeveon
si chiamava
Clowney?
Abdullah Anderson, nu ex numero 77, preso dalla practice squad, credo almeno, perché non ci sono informazioni sul web, a quanto pare, di questo giocatore. Comunque è un defensive tackle che ha giocato ai Bears, credo che fosse, credo, è stato rookie nel 2018, è un bel bestione, ma non gioca, cioè non giocherà, non
No,
giocherà.
era solo per segnalarlo. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo anche questa sera per questa puntata di sofferenza, la seconda puntata di sofferenza di Purple Valhalla, grazie a Morfeo.
Grazie, grazie per averci invitato, grazie,
Grazie a Gabriele di essere tornato con noi.
grazie. Grazie a voi, è stato un piacere, spero di aver portato un minimo di sorriso sul volto di qualcuno, non lo so. Boh.
Purple Valhalla è sempre motivo di sorriso, Gabriele, è una bella cura per noi poter partecipare insieme a voi a Purple Valhalla, grazie a Francesco.
Ale, grazie ai nostri ospiti, ma soprattutto grazie a te, per questo splendido episodio di stasera.
Ringraziamo a questo punto tutti gli ascoltatori, ringraziamo Cutting Edge Radio che ci ospita come sempre e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, speriamo foriera di migliori notizie.